superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. Fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Ma la vita cadi se la dame con la sangue, perché tanto io también, quando tu me habla come un cabrón, tana mia, corazón está sufriendo, tana mia, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere. Sono le che vengono appunto tutti i mercoledì, sono le 15 e 6 minuti primi, quasi 7, oggi è mercoledì 23 di aprile. Allora, l'augurio intanto di buona libertà, di riconquista della libertà al più presto di coloro che ci hanno, che ci ascoltano dentro le carceri. Sabato scorso o sabato passato, giorno prima di Pasqua, stavamo sotto il carcere di Rebibbia, un po' di solidali, persone, compagni e compagne solidali, attivisti solidali con i problemi che hanno i detenuti nelle galere e soprattutto con la protesta che stanno da qualche parte hanno messo in atto in questi 15 giorni, dal 5 aprile al 20, al giorno di Pasqua appunto. Noi tra poco vi racconteremo un po' quello che è successo in giro per l'Italia in questi giorni. Ci siamo salutati sabato dall'esterno della rete, dal di là delle gabbie, delle sbarre, e molti detenuti, così ci siamo salutati e abbiamo riscontrato che molti ascoltano La Conta e hanno riconosciuto appunto questa trasmissione. Bene, quindi vogliamo dare un grosso saluto ancora e anche una un aiuto, insomma, la sicurezza che insomma non siete soli là dentro, che ci sono persone, uomini e donne, giovani, vecchi, che insomma solidarizzano con chi sta in carcere e cercano di offrirgli tutte diciamo la sponda, il rapporto, la spalla per lottare insieme, per conquistarsi intanto la libertà e nel frattempo anche condizioni di vita più dignitose. Dopo passeremo nella seconda parte a vedere le notizie. Come sempre le notizie non sono buone per quanto riguarda ciò che fanno le istituzioni sul problema carcerario. Non questa settimana, forse oggi, ma forse ieri doveva esserci, ieri ci dovrebbe essere stata il pomeriggio la udienza del ministro della giustizia Orlando alla commissione giustizia della Camera sul tema appunto dell'amnistia e dell'indulto, quindi è una cosa che sta ancora all'interno della commissione, e la commissione del Senato vuole ascoltare appunto il ministro Orlando per quello che significa la relazione rispetto a quello che è la situazione delle carceri italiane, il sovraffollamento, la diminuzione dovuta a questi micro provvedimenti che hanno fatto calare di 3-4 mila come la quantità di persone in carcere dal dicembre scorso alla fine di marzo, sono passati da 65.000, 66.000 a 61.000 i dati a fine marzo, quindi quei 3-4.000 persone sono uscite come avevamo previsto, quei provvedimenti cosiddetti svuota carcere. La commissione sentirà dal ministro Orlando anche quali sono le valutazioni rispetto alla sanzione minacciata dall'Europa nei confronti dello Stato italiano. Orlando qualche giorno fa è andato a Bruxelles, ha parlato con la Commissione europea, quella che ha messo sotto accusa l'Italia per come tiene lo stato delle carceri, e ha cercato di capire se è possibile evitare la sanzione che si profila per il 28 maggio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha segnalato le inadempienze, l'ha fatta propria la Corte europea questa indicazione dei diritti dell'uomo e ha posto questo termine del 28 maggio. Il 28 maggio i temi sottolineati come non rispetto dei diritti umani da parte dello Stato italiano nelle proprie carceri dovranno essere risolti. Se non saranno risolti scatteranno delle sanzioni. Sanzioni che sono di due tipi. Sono sanzioni di carattere generale, cioè lo Stato italiano viene sanzionato, cioè multato dalla Corte europea a cifre intorno a diverse centinaia di migliaia di euro, arrivano a qualche milione, per una serie di problemi. Più gravi erano il sovraffollamento, la mancanza di spazi di socialità, di svago, di passeggio per i detenuti, la quantità di metri quadrati in cella per ciascun detenuto, che si aggira intorno ai 3 metri quadri, meno di 3 metri quadri, dovrebbe essere almeno il doppio. I tempi troppo lunghi di carcerazione preventiva e i detenuti malati che non vengono adeguatamente curati, queste sono la lunghezza dei processi. Questi sono i punti sotto accusa dell'Italia. Ovviamente in così breve tempo non ne potrà risolvere nessuno. L'unico che potrebbe risolvere è quello del sovraffollamento se facesse un'amnistia o un indulto, ma non c'è, e quindi torniamo alla riunione della commissione di oggi. È stato sentito il ministro Orlando dalla commissione del Senato per capire qual è lo stato dell'arte, cioè si prenderà questa sanzione o non si prenderà. Non so che gli aveva detto, ovviamente non sappiamo, non c'è la registrazione di quello che si sono detti, ma perché poi la commissione dovrà valutare i testi, i disegni di legge di amnistia e di indulto, che sono tre, accorparne in uno, quindi sintetizzarne in uno solo, perché altrimenti i tempi si discutono tutte e tre e si va a finire fra 10 anni. Almeno si discute su un progetto di legge, però finora i numeri della commissione rispecchia i numeri che ci stanno al Senato e poi alla Camera, cioè al Parlamento. Stante quello che hanno detto le varie forze politiche, non ci sono i numeri per approvare né un'amnistia né un indulto, considerando che per approvare l'una o l'altra, amnistia o indulto o anche tutte e due insieme, ci vogliono i due terzi degli aventi diritto, cioè di tutti i parlamentari e senatori che sono in carica, a prescindere dalla presenza, per cui chi non viene è come se votasse contro, ecco, tutto per capire. Per cui è impossibile stanti gli equilibri attuali, a meno che appunto in questa può darsi che il ministro Orlando gli avrà detto cose terribili, e vabbè. Però comunque sia, credo che lo Stato italiano è disposto più a pagare la sanzione nei confronti dell'Europa, che poi sono due tipi di sanzione, ora li vediamo, e non ridurre la popolazione detenuta, perché appunto con queste misure che sono state messe in atto Le uscite sono molto rarefatte e quantitativamente poche. L'indulto o l'amnistia non c'è la volontà, anche perché, come vedete, siamo ancora oggi in campagna elettorale, e in campagna elettorale i partiti, tutti i partiti, quasi tutti i partiti, penso quelli grossi sicuramente, pensano che se fanno un provvedimento a favore dei detenuti perdono voti. Questa è la percezione, la valutazione che danno i politologi, gli esperti di voti, eccetera eccetera, per cui sotto elezioni come adesso è impensabile che la facciano. Diciamo, sono due le tipi di sanzioni che scatteranno il 28 maggio se il governo non farà qualcosa veramente di svuota carceri. Una è quella della multa che metterà la Corte Europea allo Stato italiano, per ogni inadempienza mette una multa, e quindi vengono. E poi ci sono le sentenze individuali. Un singolo detenuto, in base a queste valutazioni, analisi che ha fatto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, può, e l'hanno fatto, ricorrere alla Corte di Strasburgo, la quale analizzerà e finora dà quasi sempre ragione al detenuto, perché se il detenuto dimostra che appunto lui ha subito una delle dei meccanismi non rispettati dal sistema carcerario, così come dice la Corte Europea, come ha detto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, è chiaro che la Corte di Strasburgo dà ragione al detenuto e quindi impone allo Stato italiano di versare un rimborso. Ci sono già diverse sentenze, ormai ce n'è una che fa da pilota, che è quella sentenza Torreggiani, che era un detenuto che ha fatto ricorso, e sono migliaia di euro che vengono da ciascun detenuto. Sono circa 3.000 le richieste di indennizzo da parte dei detenuti italiani nei confronti dello Stato italiano per inadempienze, appunto perché malati o perché poco spazio o perché poca igiene o tutto in genere per il sovraffollamento. E quindi da allora, dal 28 maggio, se non sarà risolto il problema, anche queste andranno in sentenza e probabilmente lo Stato italiano dovrà pagare, oltre alle sanzioni generali, anche quelle ai rispettivi detenuti. E poi può continuare, perché ciascun detenuto, erano state sospese queste 3.000 richieste di indennizzo, perché appunto lo Stato italiano si era impegnato presso la Corte Europea di risolvere il problema entro maggio. Ora siamo alle soglie di maggio, non ci pare che sono ancora oltre 60.000 detenuti, non hanno fatto, perché stanno anche lavorando per nuove carceri, ma i posti non sono aumentati di molto, perlomeno, anzi, molti reparti vengono chiusi, quindi i posti continuano a diminuire, insomma probabilmente prenderanno sanzioni sia generali che individuali, a meno che con questo decreto, con questo disegno di legge che sta in discussione, che è quello di ridurre la carcerazione preventiva, ossia la custodia cautelare per molti reati, e quindi in prospettiva farà diminuire gli ingressi in carcere, però dovrebbe essere approvato con questo che forse è l'asso, diciamo, di briscola di tutto il pacchetto del governo, potrebbero forse rinviare ancora una volta la sanzione, non lo so, questo poi dipenderà da loro, però questo è lo stato dell'arte attualmente.
prizes. Oh, we have a torture film. Drive a GTO. Oh, wear a uniform. A line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. Oh, with the liquor and drugs. Oh, with the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in my ear before. Could have lived for long. Could have lived for long.
E allora andiamo oltre le 15:20, sempre la conta, sempre Radio Onda Rossa. Dunque, vi è stata questa mobilitazione dal 5 di aprile fino al 20 di aprile. In alcune carceri si sono fatte battiture, qualche parte sciopero del vitto e qualche presidio sotto le mura delle carceri. Gli obiettivi erano importanti, c'era l'abolizione dell'ergastolo, di tutte le differenziazioni, il diritto di poter ricevere cura per i detenuti malati, quindi essere trasferiti dal carcere in ospedale, insomma comunque uscire dal carcere, e una serie di obiettivi, il sovraffollamento e così via. Però quello che è risultato è che questa mobilitazione non è stata ben organizzata precedentemente, quindi si è pensato che il carcere così mettesse in moto una rete, un contatto tra vari carceri, si per una sorta di contagio si sviluppassero diverse lotte. Ciò non è stato. Evidentemente la situazione nelle carceri non è brillante, nel senso, sappiamo che fa schifo dal punto di vista delle condizioni, ma è difficile anche dal punto di vista della organizzazione della protesta da parte della popolazione detenuta. Perché questo? I motivi sono tanti, bisognerà discuterne con calma tra dentro e fuori, perché appunto il problema è che molti detenuti non pensano che attraverso la lotta, la protesta collettiva si possa migliorare la propria condizione, e quindi ciascuno cerca di cavarsela un po' per conto proprio. Chiaramente così non solo nessuno raggiunge l'obiettivo, ma la situazione degrada ancora di più, perché si scatena la competizione tra un detenuto e l'altro, una detenuta e l'altra, e questo bisticcio interno al mondo carcerario non favorisce appunto la custodia dall'altra parte. Questa cosa bisogna superarla, bisogna sviluppare dei livelli di aggregazione interni alle carceri, ma soprattutto tra l'interno e l'esterno. Cioè, è chiaro che i detenuti e le detenute non protestano perché non si sentono spalleggiati da pezzi di popolazione che sta all'esterno. Questo è fondamentale. Chi sta in carcere sa che serve più importante dell'aria e dell'acqua il sostegno che viene da fuori. Se uno sa che protestando c'è un quartiere, fanno iniziative di solidarietà, di sostegno, di condivisione, vengono sotto le mura del carcere oppure in piazza, fanno iniziative di sostegno a chi dentro le carceri lotta, è chiaro che questo fatto permette questo collegamento. Questa condivisione permette di sviluppare proteste in carcere. Se questo non c'è, e oggi questa cosa non c'è molto forte, è chiaro che stenta a ripartire la protesta interna al carcere. Bisogna quindi costruire questa, quindi bisogna fare in modo che nei quartieri, laddove c'è maggiormente il rapporto col carcere per motivi strutturali, cioè perché la gente di quei quartieri, essendo quartieri degradati, poveri eccetera, spesso va a finire in carcere e poi quando escono dal carcere continuano a risiedere lì e stentano sempre a trovare possibilità di vita dignitose e così via, e quindi c'è tutto questo bailam tremendo. Alcuni quartieri forniscono persone che vanno in carcere in grande quantità, e quindi da quei quartieri almeno dovrebbe nascere la grossa solidarietà, la grossa condivisione, il grosso sostegno, l'appoggio a chi sta dentro in carcere, perché poi intanto si sa che chi sta dentro e quando riesce, perché quando riesce ha uno ancora di più bisogno di solidarietà intorno, altrimenti non riesce a trovare un modo per sopravvivere. Questo è il discorso, che va tutto costruito, perché non c'è assolutamente oggi una rete di condivisione, di sostegno intorno a chi frequenta il carcere e a quei settori. perché c'è stata questa ventata che ormai dura da un sacco di tempo, da più di due decenni, un po' forcaiola, ed è come dire, i detenuti anche fuori, quando sono fuori dal carcere, ex detenuti che stanno nello stesso quartiere eccetera, stentano, hanno difficoltà a mettersi insieme, a organizzarsi, le famiglie di questi, gli amici, conoscenze, e costruire una struttura di solidarietà e di appoggio. Perché? Perché c'è quella che si chiama la stigma, cioè uno non vuole far sapere in giro che è stato in carcere, uno non vuole far sapere che ci andrà perché ha una pendenza e così via, perché c'è questa sorta di vergogna. Questa è stata distillata da 20 anni di battaggio pubblicitario, televisivo, film, giornali, politici e quant'altro. Ed è del tutto sbagliata, perché si ritorce contro, nascondere il fatto che in alcuni quartieri, tra comitive, gruppi di amici, famiglie eccetera, ci stanno alcuni che vanno dal carcere, poi riescono, poi ne vanno altri e così via, è un fatto strutturale. È come chi si alza la mattina presto per andare a lavorare, ci stanno alcuni che invece la mattina ancora prima vengono privati dalle guardie e portati in carcere. Questa è la realtà delle situazioni, diciamo, di povertà, di emarginazione, di degrado, le realtà proletarie di questa società, e che peggiorano sempre più stante il modo di governare questa fase economica. E allora bisogna appunto organizzarsi. Questa organizzazione nel quartiere può permettere anche di dare un vero sostegno a chi sta dentro, anche sostegno economico, perché sappiamo che quando si va in carcere le necessità economiche sono tante. Ovviamente uno ha perso quel po' di salario che c'aveva, quindi in più c'ha le spese dall'avvocato, le spese in carcere, perché c'è bisogno di qualcuno che ti viene a fare i colloqui, ti sostiene eccetera eccetera, quindi è molto importante. Comunque vediamo cosa è successo in questi 20 giorni. Allora vediamo da dove partiamo. Aspettate che qui ci leggo male, ovviamente. Dunque, sono state diverse, non pochissime, ecco qua. Partiamo così, da Ferrara, 48 ore di digiuno, cioè sciopero, per migliorare le condizioni di vita. Nel carcere di Ferrara i detenuti hanno deciso... che qui il microfono. Allora, non so se si è sentita. Dal carcere di Ferrara i detenuti hanno fatto 48 ore di rifiuto del carrello, quindi sciopero del vitto, per così condividere la mobilitazione del coordinamento dei detenuti. Da Teramo il 20 aprile invece dall'esterno hanno fatto un presidio sotto il carcere, quindi il giorno di Pasqua un presidio sotto il carcere. Trieste, ci sono stati dei processi con presenza a Ferrara, è stato invece alcuni cittadini, alcune persone hanno bloccato sui binari, hanno bloccato la Freccia Bianca e quei treni ad alta velocità, e perché hanno voluto appunto fare questa azione di protesta per segnalare appunto la lotta alla protesta dei prigionieri, dei detenuti nel carcere, che quelli soprattutto che stanno in AS2, cioè in alta sorveglianza, quindi regime differenziato. A Palermo i detenuti del Pagliarelli hanno aderito alla mobilitazione. E poi a Torino, dalle Vallette, sono state appunto un gruppo di persone sono andati sotto il carcere salutando appunto i reclusi che facevano battiture. Da Lecce c'è stato un presidio che qui esterno al carcere, a Milano un presidio sotto il carcere di San Vittore. Siamo sempre intorno alla settimana a ridosso di Pasqua. Da Ivrea, anche a Ivrea un presidio sotto al carcere. Poi abbiamo a Vicenza un presidio sotto il carcere, sempre in solidarietà con le mobilitazioni dei detenuti. Quindi, come avete visto, c'è stata un po' di mobilitazione, ma non quanta ci si aspettava, insomma, ne aspettavamo di più, soprattutto da parte delle carceri. Sono stati più numerosi i presidi esterni, perché appunto è un po' circolata la voce, però le proteste interne, perlomeno a quanto se ne sa, non sono state numerose. Però considerate che se c'è una protesta in carcere, almeno dovrebbe essere almeno amplificata dai parenti, gli amici, chi è solidale, appunto, almeno questo devono fare, perché questo fatto permette appunto che diventi visibile, che la protesta diventi visibile e arrivi insomma, laddove deve arrivare, venga conosciuta da altri detenuti e così via. Insomma, quindi è importante che la protesta venga fatta conoscere, e infatti laddove è avvenuto insomma, si è saputo, questo è quello che si è saputo, quindi molto poco rispetto a una protesta che doveva essere a livello, diciamo, più o meno, che dovesse, diciamo, raccogliere un po' tutte le carceri del paese, 205 istituti penitenziari di questo paese. Vabbè, bisognerà riorganizzarci meglio. Come dice appunto, noi vogliamo mantenere il rapporto intanto stabilito in quei tre presidi che abbiamo fatto, l'ultimo il 19 sabato scorso sotto il carcere di Maschile di Rebibbia, e dove ci siamo salutati, insomma, come detto, abbiamo parlato un po' urlando dai finestroni, e questa cosa è importante che prosegua. Allora, vediamo chi vuole scrivere. Intanto è bene instaurare un rapporto epistolare. Allora, chi può scrivere a questa trasmissione, scrive La Conta, Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma. L'altro indirizzo che abbiamo dato da sotto i cosi è, ve lo trovo tra un minuto, ve lo do, però appunto, quindi potete scrivere qui e là, dove ci sono appunto questi gruppi di attiviste, compagni solidali che vogliono appoggiare la lotta del carcere. Però perché riesca una mobilitazione, bisogna fare in modo che anche tra detenuti si rafforzi l'organizzazione interna al carcere, cioè i contatti, per cui se parte un reparto poi deve mettersi in moto tutti gli altri reparti di quel carcere, i bracci, come volete che si chiamino. Perché? Perché è importante che ci sia unità, l'unità dà più forza, così come è importante che si muovano altri carceri. Quindi molti detenuti hanno rapporti epistolari con altri carceri, e quindi è bene cominciare a discutere come e in che modo organizzare la prossima protesta. Allora passiamo ad altro. Diciamo l'altro indirizzo che avete preso, sicuramente l'avete segnato sabato, è intanto c'è un indirizzo mail che potete appunto dare, cioè, familiari, amici, in modo che scrivano, è senza prigioni, tutto attaccato, tutto minuscolo, senza prigioni @gmail.com. Questa è la mail che potete indirizzare per avere contatti con appunto compagni e solidali che sabato stavano sotto al carcere e comunque continuano a sostenervi, oppure appunto scrivete a questa radio, come va detto, qui l'indirizzo quello quello cartaceo, quindi per voi che scrivete buste o cartoline, la conta presso la Onda Rossa, via De Voce 56 0085, Roma. C'è anche la mail per chi sta fuori, è la conta sempre tutto attaccato minuscolo, la conta @ondarossa.info, quindi gli indirizzi sono questi. Allora, che succede in carcere? Dicevamo, appunto, abbiamo aperto con la udienza che quest'oggi, e non sappiamo che si diranno, il ministro della giustizia Orlando darà alla commissione giustizia del Senato sul problema dell'ammissione d'indulto, o meglio sul problema di che cosa è successo in Europa, cioè se la fanno o non la fanno questa multa, se c'è possibilità di scapolare, sfuggire, come si dice a Roma, scapolare, cioè togliersi di torno questa multa, oppure la faranno. Poi la Commissione di Giustizia dovrà anche vedere di dare così maggior impulso al disegno di legge che è in discussione sulla custodia cautelare. Ne abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo illustrato, è un disegno di legge che deve essere quindi approvato, non è un decreto che opera da subito. Disegno di legge, quando sarà approvato definitivamente e poi promulgato dal Presidente della Repubblica, sarà effettivo. Che cosa fa questo? Riduce di molto la possibilità che hanno i giudici di incarcerare prima il processo, che hanno il pubblico ministero propone e poi il GIP accetta, cioè che la custodia cautelare, cioè l'arresto prima del processo, prima addirittura del primo grado, e riduce di molto, perché per sanzioni per cui è prevista una pena di 4 anni, non supera 4 anni, c'è il divieto di dare la custodia cautelare in carcere, si possono dare altre forme, le firme, eccetera, e questo è importante perché così diminuirà l'afflusso, questo però fa diminuire i prossimi afflussi in carcere, non ne fanno uscire ovviamente. Questa tra l'altro dovrà essere approvata. Poi la commissione anche deve pronunciarsi su due leggi, su tre leggi, bene, addirittura. Allora, la Fini-Giovannardi, perché abbiamo visto, è stata dichiarata, una parte di questa legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, dalla Consulta, dalla Corte Costituzionale, dunque dovrà essere riscritta. Questa è una. La Bossi-Fini, che pure da più parti si dice di toglierla. E non soltanto il reato di immigrazione clandestina, per il quale tra l'altro è bene ricordarlo, perché sennò facciamo la guerra contro i mulini a vento. Il reato di immigrazione clandestina a tutt'oggi non teneva in carcere nessuna persona, quindi non è era una cosa schifosa che rendeva difficile e complicata la vita ai detenuti, però non è che è stato incarcerato qualcuno per questa legge, per un semplice motivo, non perché i giudici erano buoni, ma per il semplice motivo che era difficile per come è formulata questa legge provare la fattispecie, cioè provare il fatto che Tizio aveva volontariamente, perché la legge vale ancora la volontarietà, aveva fatto l'immigrazione clandestina, cioè dovevi provare, il pubblico ministero doveva provare che quella persona era venuta volontariamente per fare l'immigrato clandestino, cosa ovviamente indimostrabile, tra l'altro contraria alla realtà, perché casomai la gente che immigra viene per fare l'immigrato regolare, se è clandestino è perché è costretto dalle difficoltà, dalle cose, quindi era veramente una da benaggio, va riscritta, va rifatta. E la terza legge è quella che invece tiene in carcere un sacco di gente, è la Cirielli, quella sulla recidiva, ma anche la Fini-Giovannardi ne tiene in carcere molti, non scherziamo. Quindi queste due leggi, la Cirielli e la Fini-Giovannardi, tengono in carcere molte persone e vanno riscritte. Anche su questo la Commissione Giustizia oggi pomeriggio, adesso staranno discutendo mentre noi parliamo, con il Ministro della Giustizia Orlando, su queste cose, indulto, cui la Bossi Fini, riscriverla, la Fini Giovanna di riscriverla, probabilmente abrogare la Cirielli. E poi domanderanno appunto se ci sono prospettive di evitare le sanzioni che la Corte Europea stabilirà all'Italia, e questo è uno dei primi problemi che si sono dati. E difatti abbiamo detto che la gran parte, circa 3.000 di provvedimenti di richiesta di indennizzo da parte di detenuti e detenute nei confronti dello Stato italiano per maltrattamenti sono stati sospesi, però quelli che erano già in corso sono ancora andati avanti, e ce n'è uno che è arrivato a condanna, qui ne parla il Sole 24 Ore, è stato condannato lo Stato italiano questa volta per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ossia il ritardo di prestazione di cure adeguate allo stato di salute del carcerato. Questa è la dicitura, è stata condannata a 25.000 euro di risarcimento e quindi per ritardo nella prestazione di cure adeguate allo stato di salute del carcerato. Questa è una cosa, ad esempio, che gran parte di chi sta in carcere adesso potrebbe sollevare, fare causa di fronte alla CEDU, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, allo Stato italiano, la causa contro lo Stato italiano rivolta alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo perché appunto un ritardo nella prestazione di cure che siano adeguate alla patologia della persona carcerata. E su questa, in genere, per lo Stato dei carceri italiani si riesce a vincere, a prendere anche dei soldini, ma il problema è questo, quindi ve ne saranno tantissime se lo Stato italiano non risolve questione. Questo che succede? Non pensiamo che la soluzione possa venire da là, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla Corte Europea, perché questi poi più di mettere multe non possono fare, e in realtà le multe lo Stato italiano le può pure pagare, non è che si impoverisce con 25.000 euro, ma soprattutto non è che le pagano di tasca propria i ministri né i parlamentari, ma vengono presi dai bilanci dello Stato, quindi a loro non è che gli crea nessun problema da questo punto di vista. E allora quindi le pagherà le sanzioni, poi troveranno degli accordi, insomma, e il problema è che lo Stato delle carceri, perché cambi, ci vuole una grossa iniziativa di protesta dentro e fuori le carceri. È molto importante appunto che però sia coordinata, sia coesa, sia unitaria, sia organizzata, e questo è il fatto. Che cosa avviene ancora? Poi ci sono i massacri. C'è stato un ragazzo che dopo aver patteggiato col PM e stava il problema è questo, ancora più grave, è successo in un commissariato di pubblica sicurezza. Hanno trattenuto una persona, una donna che non doveva essere trattenuta in custodia dalla polizia, perché era stata arrestata tramite l'avvocato aveva patteggiato per un favoreggiamento all'immigrazione, quindi una stupidaggine, aveva patteggiato la cosa e quindi doveva essere scarcerata da una situazione detentiva e trasferita alla CIE di Bologna, quindi perché non essendo più obbligatoria la situazione detentiva può essere trasferita per identificazione e eventualmente espulsione a un CIE, i CIE stanno per quello, no? Al di là del fatto che il CIE fa più schifo il carcere, questo è un altro discorso, però sta di fatto che è rimasta invece questa persona nella cella del commissariato, nella cella della camera di sicurezza. Tra l'altro è molto peggio di un carcere, come sapete, la camera di sicurezza del commissariato non ha nessuno spazio, come invece un po' il carcere ancora e due giorni dopo si è impiccata, e quindi su questo fatto c'è ancora il pubblico ministero ha aperto un fascicolo e ha individuato anche i responsabili, perlomeno sono sospettati i responsabili del commissariato, ovviamente il commissario capo in primo luogo. Allora, eccoli qui. Dunque, la cifra è stata, la cifra che dovrà pagare l'Italia il 28 maggio, se veramente la Corte ritiene che non ha risposto alle ingiunzioni che gli aveva fatto, si oscilla tra i 50 e i 100 milioni di euro l'anno. Quindi, come vedete, non è quello che dovrà dare ai detenuti che hanno fatto ricorso, altrettanti più o meno come sanzione, quindi non sono cifre proibitive. Infatti queste sanzioni sono più che altro dimostrative, perché ne parlano i giornali, per esempio i giornali in giro per il mondo diranno: vedete, l'Italia, lo Stato italiano non vale niente, quindi è una perdita di immagine più che la cifra di per sé. 100 milioni nel bilancio dello Stato italiano sono poca cosa, chiaramente, e questo sarà. Perché appunto viene anche poi fatta una graduatoria. La graduatoria, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fa una graduatoria tra i paesi sanzionati, gli stati sanzionati per la condizione in cui versano le carceri, oppure insomma, in generale per come gestiscono la giustizia. E il Consiglio d'Europa fa propria questa graduatoria e la pubblica, e quindi fa una figura di merda, come sta facendo, perché l'Italia è evidente all'ultimo posto di questa graduatoria nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. Quindi, ma in Europa, in Europa grande, in cui ci sta la Grecia, la Spagna, perfino al di sotto di Turchia e Russia, perché questa graduatoria si dice dell'Europa, ma è molto più vasta, no? Quindi non è dell'Unione Europea, quindi tutti i paesi diciamo limitrofi, che appunto affesaria fino alla Russia, e quindi addirittura sta dopo la Russia e la Turchia per lo stato della giustizia, prevalentemente dello stato delle carceri. Questo è quanto ha rilevato la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e che poi ha fatto proprio il Consiglio d'Europa. Che il Consiglio d'Europa è un organo importante, insomma, un organo che ha il suo peso, no? Però non ha che ha possibilità, ha poteri né intervenire nelle funzioni dello Stato italiano. L'abbiamo detto più volte, ma ci sono tanti libri che spiegano questa cosa. L'Unione Europea è stata fatta prevalentemente sulle questioni economico-finanziarie, quindi sulle questioni monetarie, non tutto il resto è ancora lasciato, ognuno fa come gli pare. Questo fatto delle sanzioni ma sono appunto ridicole, perché che volete che siano 100 milioni l'anno nel bilancio di uno Stato? È come per noi qualche centesimo, quindi niente, no? E quindi non cambierà niente. Va bene, questa è la situazione per cui non c'è da aspettarsi molto da quella situazione. Ha un valore, ecco, quello che, come si può, è una contraddizione che ha lo Stato italiano per come gestisce le carceri. Quindi se ci fosse una lotta forte su questo punto, chiedendo degli obiettivi molto precisi, però raggiungibili, forti anche, ma raggiungibili, è chiaro che una lotta di questo tipo metterebbe in difficoltà chi, uno Stato, i ministri che volessero arroccarsi e dire no, a questi non gli possiamo dare niente. Perché? Perché diceva come la Corte Europea, non perché, appunto, quindi questo è importante capire come si possono utilizzare le contraddizioni in seno all'avversario, no? Che si sa l'avversario. La Corte Europea di per sé non risolve questo problema, non ha il potere, e poi con queste sanzioni ridicole, 100 milioni che non so niente, non cambia niente. Invece è possibile utilizzare quel fatto, quella contraddizione che lo Stato italiano è stato dichiarato messi agli ultimi posti nel rispetto della giustizia, soprattutto dei diritti dei detenuti, e quindi si può utilizzare questa contraddizione per fare una lotta. Però ci deve essere la lotta, ma deve essere numerosa, massiccia, in tutti i quartieri si deve sviluppare una contestazione di questo tipo. A questo punto si metterebbe in difficoltà veramente lo Stato italiano, e qualcosa dovrebbero fare sulle carceri. Questo è quello che deve avvenire. Vabbè, questo è lo stato dell'arte. La prossima volta vedremo com'è andata questa udienza e che ha detto Orlando e che cosa stanno decidendo in commissione. Concludersi la trasmissione, quindi dobbiamo troncare questa bella canzone e vediamo un altro aspetto drammatico, questo ancora più delle carceri normali, e gli OPG. Parliamo degli OPG, i manicomi criminali, ospedali psichiatrici giudiziari, dice la sigla, in realtà sono i manicomi criminali, dove ci buttano la gente che viene ritenuta incapace di intendere e di volere, quindi sottratta, diciamo, alla carcerazione per qualcosa di molto peggio. E perché quella pena negli OPG diventa eterna, non ha un termine, finché qualcuno, uno psichiatra non decide di metterti fuori, altrimenti stai sempre là dentro. E per in secondo questione, per le condizioni. E qui c'è una sul Mattino di Napoli, giornale di Napoli, c'è un po' una radiografia degli ultimi giorni di quello che sta succedendo nell'OPG di Napoli. E si parlava, ricordate, vedete com'è strano questo paese, quando ci fu la trasmissione che mandarono in onda più volte, no? Sullo stato del di un OPG, no? Non credo che fosse quello di Barcellona Pozzo di Gotto, comunque sì, e fu fatta questa riprese drammatiche, furono mandate in televisione tutti quanti, politici e le persone indignate, perché non è possibile, sotto tortura, e quindi il governo sotto questa pressione disse gli OPG vanno chiusi. Poi, non sapendo come, non ragionando intorno a qualcosa, devono essere trasferiti a livello regionale, quindi le regioni dovranno fare dei micro OPG intorno a 20 posti, 30 posti, per poter ospitare, quindi dividere questi 6 che sono a livello nazionale e ripartirli nelle regioni. Poi questa cosa, siccome presupponeva trasferimenti, individuare, molti non hanno residenza, dove li metti, in quale regione, le regioni facevano resistenza a questo fatto, alla fine non si è fatto niente. Gli OPG continuano a funzionare a pieno ritmo, al punto tale che quello di Napoli stanno aumentando gli ingressi e diminuiscono le dimissioni, cioè quelli che escono. Perché lì non si esce per fine pena, perché appunto non c'è un fine, ma per dimissione da parte della scienza cosiddetta psichiatrica. E quindi 24 nuovi ingressi tra marzo e aprile nell'OPG di Napoli, tantissimi, molti giovanissimi, addirittura 18-19 anni, e su 97 ristretti l'80%, pensiamo un po', l'80% sta lì per reati cosiddetti bagatellari, l'oltraggio a pubblico ufficiale, tentativo di sottrarsi all'arresto, cioè queste cavolate, e quando ti arrestano cominci a scappare o cominci a urlare, perché chiaramente no, raramente uno dice che bello che mi siete venuti a arrestare, quindi chiaramente ci sono, spesso scatta proprio lì, perché uno si mette a urlare, tenta di far mosse in consulte per sottrarsi all'arresto e viene ritenuto persona agitata, lo porta in manicomio, da quel punto ha finito la tua vita, non esci più. E questo è drammatico, è stato questo, alcuni parlamentari sono andati a vedere questa OPG, anche questa volta sono rimasti esterrefatti, però poi sono loro che fanno dovrebbero fare le leggi per cambiare questa situazione, ma non le fanno, non le vogliono fare, non le sanno fare, insomma, sta di fatto che, come vedete, l'hanno fatta già 3 anni fa, 2 anni fa. Poi la data è stata spostata, era il 2013, poi il 2014, poi il 2015, di chiusura degli OPG e trasferimento a livello regionale di coloro che vi sono internati. Insomma, la situazione degli OPG è spaventosa. Qualcuno comincia a mettere in discussione anche questa legge, che rimane la legge, quella di creare i mini OPG su scala regionale, perché si dice si sprecheranno molti soldi, non servono a niente, non si interviene sul concetto reale di misura di sicurezza, che è una categoria molto vecchia, risale addirittura al Medioevo, cioè ritenere che una persona, se lasciata libera, è un problema, porta con sé l'insicurezza, come se fosse un indemoniato. È un po' il concetto dell'indemoniato preso dai processi arrestati, cioè lo stesso concetto, cioè questi non hanno fatto manco un passo avanti, stanno veramente nel 600 all'interno della caccia alle streghe, quindi è proprio un paese di stramerda da tutti i punti di vista, da questo in particolare. E la misura di sicurezza, qualcuno diceva perché non la mettiamo in discussione, è appunto una cosa del 600 della caccia alle streghe, che poi è stata ribadita in epoca fascista, perché la misura di sicurezza permetteva di tenere diciamo sotto chiave persone che non avevano fatto un reato specifico, ma quello serve, no? Non c'è una condanna se non hai fatto niente, però vedi che non vedi di buon occhio il regime. Questo durante il periodo fascista, io non ti posso arrestare perché in qualche modo non hai fatto, la magistratura non c'è un reato su cui procedere, però sei una persona pericolosa, quindi come l'indemoniato, e io ti metto appunto allora a misura di sicurezza. E nacquero delle strutture che ospitavano persone sottoposte a misure di sicurezza. Una era il Confino,